Buongiorno a voi.
Oggi vogliamo dedicare questa puntata alle nostre ascoltatrici più giovani, perché parliamo della classica prima volta. Ci sono ragazze che appunto hanno questa esperienza e restano deluse, perché dicono: non abbiamo provato niente, non abbiamo nemmeno perso sangue, non abbiamo avuto dolore, ma allora intanto ne è valsa la pena aspettare così tanto o aspettare così poco? Sono interrogativi che poi affollano la mente delle ragazze, che pensano magari di non aver agito al momento opportuno. Intanto le vogliamo chiedere, professoressa, qual è l'età media in Italia per il primo rapporto sessuale?
Per le ragazze l'età media italiana per il 50-60% delle ragazze, secondo le ricerche, è 16 anni. I ragazzi a 16 anni hanno già avuto il primo rapporto nell'80%, quindi un pochino più i maschi, ma tutto sommato la maggioranza dei nostri adolescenti a 16 anni ha già avuto il primo rapporto. È molto interessante vedere perché hanno il primo rapporto. Per il 30-40% si tratta di amore-amore, cioè sono innamorati, vogliono molto bene al loro partner o alla loro partner, al loro fidanzatino o fidanzatina, e lo fanno volentieri di slancio, con molta tenerezza, molta passione, anche un po' di curiosità. Per un 15-20% invece il motore è proprio solo la curiosità. Un 25% delle ragazze lo fa invece su insistenza del partner, e questo è un gruppo molto vulnerabile alla delusione e anche a correre dei rischi, lo vedremo poi perché. E poi addirittura, e questo ci fa molto pensare, un 5-8% delle ragazze lo farebbe addirittura a pagamento, nel senso un pagamento diretto con denaro o indiretto, tra virgolette, attraverso regali, viaggi o vantaggi d'altro tipo. E questa è una percentuale veramente, veramente inquietante. Quindi il primo dato che possiamo dire è che, uno, a 16 anni la maggioranza dei nostri adolescenti ha già avuto il primo rapporto; due, le motivazioni sono molto diverse, ma solo il 40% lo fa veramente per amore. Tutte le altre motivazioni sono motivazioni che potremmo definire spurie, quindi non di qualità, e che espongono naturalmente a una delusione molto più forte.
E allora, dati questi numeri come premessa, quante sono le donne che provano piacere già la prima volta?
Poche. Se parliamo di piacere inteso come orgasmo, questo viene raggiunto la prima volta da meno del 15%, quindi una netta minoranza, ma questo è anche facile da capire. Per spiegarlo alle ragazze che arrivano da me delusi, dico: guarda che la prima volta è come imparare a scrivere. Non si scrivono le poesie in prima elementare. In altre parole, anche il far l'amore è un linguaggio che si apprende un po' alla volta, quindi è vero che il desiderio e la passione possono fare molto, ma c'è anche poi un linguaggio del corpo e una capacità di esprimere i sentimenti, le emozioni, l'amore e il desiderio attraverso il corpo, che richiedono tempo, apprendimento, condivisione, conoscenza reciproca, intimità, sicurezza. Ecco, tutte situazioni che naturalmente rendono la probabilità di una prima volta trionfante abbastanza bassa, infatti solo il 15% all'orgasmo. Se noi andiamo a chiedere però, indipendentemente da un piacere fisico completo, come può essere il raggiungimento dell'orgasmo, quante ragazze sono state emotivamente contente la prima volta, hanno provato soddisfazione, hanno provato un appagamento emotivo? Beh, questa percentuale per fortuna sale al 40%. In altre parole, 40% delle nostre ragazze ci dice che indipendentemente dal piacere fisico dell'orgasmo sono state però molto felici, perché hanno vissuto un momento di intimità desiderata, profonda, profondamente condivisa, e per la quale sentivano un desiderio personale molto forte. In altre parole, c'è stata una scelta di questo momento e non una forzatura, la curiosità o, come abbiamo detto, una ragione di tipo strumentale. Per un altro 25-30% invece l'esperienza non è stata né bella né brutta, come dire, e poi tutto qui neutra. E poi invece per il 25% addirittura molto negativa, con l'amaro in bocca. Quindi tutto il mito della prima volta, che debba essere sempre scintillante e meravigliosa e fantastica, è in realtà un mito costruito sulle aspettative, perché, ripeto, come vediamo, il 15% solo all'orgasmo, il 40% ha un piacere emotivo importante, ma un 50% la definisce né bella né brutta, oppure addirittura molto insoddisfacente. Quindi la metà ha un vissuto, potremmo dire, negativo. Qual è il concetto importante? Che sapere che la prima volta non è affatto tutta questa cosa mitica pazzesca, che rientra nell'esperienza di molte il fatto che possa avere delle tonalità negative. Che tuttavia, ecco, quali sono i messaggi positivi per le giovani donne in ascolto che non hanno ancora avuto il primo rapporto? Aspettare di farlo quando sentano di amare il ragazzo con cui stanno o anche la ragazza con cui stanno, e farlo quando c'è un desiderio personale autentico e, cosa importante, quando si è già creata un'intimità attraverso il petting, i gesti, i baci, le carezze, che fa sì che un certo livello qualitativo di linguaggio d'amore sia già stato raggiunto. In questo modo è molto più probabile che perlomeno la felicità emotiva ci sia e a volte anche in più una felicità fisica.
Perché il dolore può essere diverso da donna a donna?
Questo dipende moltissimo da due gruppi di fattori, innanzitutto i fattori fisici e poi quelli emotivi. Per esempio, molto dipende dalla struttura dell'imene. L'imene è la membranella che si trova praticamente alla base della vagina, cioè verso i genitali esterni, subito all'inizio, potremmo dire, della vagina per chi guarda dall'esterno. È una membrana che ha una forma, una consistenza, uno spessore molto diversi da donna a donna. Perché questo? Perché l'imene, che è stato strategicamente la prova, considerato giustamente la prova della verginità, cioè del primo rapporto, è una membranella che deriva, e questo è molto importante, è un residuo embriologico. Perché? Perché la vagina si origina da un cordone che è inizialmente solido, cioè tutto pieno, che si incontra con le strutture che daranno origine ai genitali esterni, potremmo dire come un tubo su un piatto. Nella zona di contatto, quando poi la vagina si cavita all'interno, resta il residuo della fusione di queste due strutture che è appunto l'imene. Quindi l'imene si trova nella parte della vagina verso l'esterno, a contatto con la vulva, cioè coi genitali esterni, e la sua forma può essere enormemente variabile da donna a donna proprio perché è un residuo embrionale. Quindi in sé sarebbe una sciocchezzuola. Quello che ha reso millenariamente importante l'imene è il fatto che è messo in posizione strategica e che, una volta rotto, non si rigenera più. Lo possiamo ristrutturare, adesso c'è tutta un'ondata di chirurgie che vanno a ricostruire l'imene per chi vuole, tra virgolette, rifarsi la verginità in senso fisico anatomico, ma dal punto di vista della ricrescita spontanea, una volta leso, non si rigenera più. Ed ecco che allora nei millenni è sempre stato considerato la prova della illibatezza, quindi la castità di una ragazza, di una giovane donna, oppure del fatto che avesse avuto già dei rapporti. Qual è il punto? E tengo alla sua domanda. Innanzitutto che un imene può essere molto elastico, spontaneamente, una volta veniva detto compiacente, cioè un imene che si rilassa e consente la penetrazione senza lacerarsi. Per le donne che hanno avuto in passato un imene compiacente, questa è stata una tragedia, perché chiaramente il maschio si fidava della verginità solo se aveva la prova del sangue. Quindi nel momento in cui la donna non perdesse sangue, pur senza essere stata mai sferrata da nessuno, questo nel linguaggio universale era in realtà una prova di colpevolezza, e questo ha comportato delle ritorsioni sulle donne terribili. L'imene può invece diventare compiacente, cioè elastico, quando durante il petting, giocando con le mani, venga progressivamente dilatato. E infatti oggi ne abbiamo addirittura 20-30%, a seconda delle ricerche delle ragazze, che alla prima volta non perdono sangue, perché in realtà l'imene è già stato gradualmente dilatato prima. Ecco la ragione per la quale il dolore può non esserci e anche la perdita di sangue può mancare. Di converso, il dolore può essere fortissimo, la penetrazione impossibile, quando l'imene ha una struttura rigida, fibrosa, spessa, che richiede quindi una dilatazione poi in anestesia locale da parte del medico.
Ma concludendo, professoressa, ritornando alla questione iniziale, perché può capitare di non provare assolutamente nulla la prima volta?
La ragione è questa, innanzitutto perché la ragazza, per esempio, non desidera veramente il primo rapporto e lo subisce perché il partner insiste o perché lei stessa, per esempio, non è in grado di dire un sì convinto. Faccio un esempio concreto: se la ragazza è a una festa e ha bevuto o si è fatta una canna o comunque ha preso altri tipi di eccitanti, la sua capacità di valutare la situazione e dire sì o no è molto ridotta e purtroppo io devo dire che molte ragazze mi dicono di aver avuto la prima volta sotto l'effetto di alcol o droghe cosiddette leggere, magari, che tuttavia hanno già rovinato la loro capacità di percepire cosa stesse succedendo e quindi di dare anche un consenso valido. È chiaro che in quella condizione anche la possibilità di provare piacere si azzera. Poi il fatto di essere eccitati o meno, è chiaro che maggiore l'eccitazione mentale e fisica, maggiore la probabilità di avere una risposta fisica. Altre volte addirittura la donna magari desidera mentalmente l'intimità ma ha paura della penetrazione, ecco che la paura blocca la lubrificazione, blocca l'eccitazione o addirittura prova francamente dolore. Quindi attenzione, di nuovo lo scenario psicologico, emotivo, affettivo e fisico che può modificare le sensazioni la prima volta è enorme e quindi è molto importante, questo è il mio messaggio conclusivo, di non banalizzare la prima volta. Certo, non ha più il significato pazzescamente importante che aveva all'interno, per esempio, di un pensiero religioso e di una scelta di tipo religioso. Tuttavia, anche in una prospettiva laica, è importante che la prima volta venga considerata comunque un momento importante e prezioso da vivere al meglio.
Grazie alla professoressa Alessandra Graziottin.
Grazie a voi e a presto.